Devo dire che a me personalmente piace molto raccontare e ascoltare le storie, perché la storia di ognuno di noi, quello che sono le esperienze che abbiamo vissuto e che viviamo, ogni momento di queste storie ha sicuramente qualcosa da dirci e ha sicuramente qualcosa nella quale possiamo vedere, possiamo in qualche modo ritrovarci negli altri, ma possiamo anche vedere quello che Dio fa nella vita di ognuno di noi. E a proposito di queste storie, io ho conosciuto il Signore nel 1993, avevo 12 anni, ero giovanissimo. Mi avvicinai a chi evangelizzava, i missionari, i fratelli italiani che erano in quel momento a Valona, la città dalla quale proveniamo io e mia moglie, e mi avvicinai così perché ero affascinato dalla lingua italiana, un po' dalla cultura italiana, anche se ero un bambino, però ero molto curioso. E quindi quando mi avvicinai a loro e ascoltai per la prima volta il messaggio del Vangelo, ascoltai Gesù. Chi era Gesù? Per me è cresciuto in una famiglia atea, una famiglia dove Dio non esiste, perché non so se voi sapete, probabilmente no, però l'Albania è stato l'unico paese al mondo, ecco, ci siamo fatti distinguere anche in questo Ferruccio, l'unico paese al mondo che dichiarò, proprio con una dichiarazione di popolo e di nazione e di Stato, che non credeva in Dio. Noi non crediamo in Dio, Dio... Questa dichiarazione, che è riportata in un libro che ha scritto Fares Marzone, Dalle tenebre alla luce, diceva: noi non crediamo in Dio, Dio non esiste, e anche se esistesse, noi non ci interessa. Noi, e poi elencava altre cose, altri valori nei quali si diceva che si credeva. E quindi, dopo il 74-75 circa, l'Albania si dichiarò un paese ateo. Quindi questo voleva dire che cosa? Voleva dire che nelle scuole non si faceva altro che, ovviamente, come anche qua, insegnare l'evoluzione, ma puntare molto dicendo, formando le generazioni, dicendo: Dio non c'è, Dio non esiste, se esistesse a noi non ci interessa. Quindi creò queste generazioni che crescevano in qualche modo, che vantavano dire: io non credo in Dio, Dio è un'invenzione degli uomini. Ecco, io, seppur un ragazzino di 12 anni, ero uno di quelli. E quando mi lasciai, ricordo la fine della prima media, quando mi lasciai con i miei compagni di classe, ci lasciammo a maggio, finì la scuola, e dicevo: ma Dio non esiste, noi dobbiamo, l'uomo deve progredire, l'uomo deve pensare a come sviluppare tutta la sua conoscenza. E ci lasciammo così, ragazzetti che parlavamo anche di questi temi, no, non propri per noi, però erano il nostro interesse. E ritornai in classe a settembre parlando loro di Gesù Cristo. E diceva: tu sei scemo, mi diceva, tu sei pazzo e scemo. Avevano ragione, per i loro canoni ero pazzo e scemo. Tu ci lasci a maggio dicendo: Dio non c'è, e te ne torni a settembre dicendo: non solo Dio c'è, ma Dio ci ama tanto e vuole salvarci in Gesù Cristo. E noi eravamo così, con qualche altro ragazzo abbiamo evangelizzato tutti i ragazzi della nostra classe, parlavamo, li martellavamo, parlavamo loro di Gesù. C'è stato un bel momento dove metà di quei ragazzi, eravamo una quarantina circa, metà di quei ragazzi frequentava le scuole domenicali, frequentava il gruppo degli adolescenti, alcuni di loro sono cresciuti, sono diventati credenti, anche qualcuno anche anziani di chiese, però è stato bello perché questa è la trasformazione che Dio opera nella vita di ognuno di noi. C'è qualcosa che Dio fa nuovo. Dici: ma come? Tu eri quello che adesso tu sei. Questa è l'opera meravigliosa che Dio fa nella vita di ognuno di noi. Ecco perché dico che le storie di ognuno, che sono storie di vita vissuta, raccontano quello che Dio fa nella vita di ognuno di noi. E dicevo, ho accettato il Signore a 12 anni, poi vabbè, con i miei alti e bassi, con i miei problemi, perché io ho perso mio padre quando avevo 8 anni, quindi purtroppo per me sono cresciuto senza conoscere granché, forse nulla, di un rapporto padre-figlio. E questo è stato il mio grosso handicap nella relazione con Dio. Ho dovuto imparare con lui il rapporto padre-figlio. Adesso sto imparando con mio figlio l'inverso. Però devo dire che Dio è stato fedele in tutti questi anni, poi con una ragazzina della scuola domenicale poi ci abbiamo deciso di fidanzarci insieme, di pregare insieme un paio d'anni, poi di sposarci e di formare una famiglia, che adesso è mia moglie. Ringrazio il Signore, dicevo, perché Lui è stato fedele in tutti questi anni. Io molto, 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 molto meno, però Lui è rimasto fedele. Ed è meraviglioso vedere come, indipendentemente da quello che vivo io, che vive Ferruccio, che vive ognuno di noi, ma tutti riconosciamo l'opera dello stesso Dio. E finendo la storia, che poi magari mentre parlo io metto di mezzo anche qualche cosa perché, ripeto, mi piace molto. E nella preghiera di Alessandro, lui ricordò qualcosa che è davvero molto bello, ma anche molto difficile, perlomeno per me. Lui disse: Signore, vogliamo comprendere in qualche modo, vogliamo capire la tua lungimiranza. Cioè vorremmo in qualche modo, sempre, io lo cerco sempre questo, ma credo che ognuno di noi vorremmo in qualche modo capire come si muove Dio. Vorremmo in qualche modo capire per il perché delle cose. Tante volte ci facciamo la domanda: perché Signore, perché questo, perché quest'altro? Senza necessariamente essere nella ribellione. Il nostro perché, tante volte, è una domanda onesta. Con Dio sto scoprendo che a Dio piace che noi gli facciamo le domande. Piace anche che facciamo le domande giuste. E qui è tutta una scuola, perché io non ho mai saputo fare le domande giuste nella mia vita. E quindi questo fatto che Dio si muove in un modo che tante volte per noi è incomprensibile. D'altronde penso che Dio è Dio anche perché è difficile per me come uomo da capire. Tante cose che vediamo in Lui, tante volte come Lui si muove, come opera. Con mia moglie tante volte diciamo, quando eravamo all'inizio di questa situazione, ma chi l'avrebbe mai detto che Dio avrebbe portato questo, avrebbe fatto questo? E questo è un po' la mia domanda in questi tempi. Cercare di capire quello che nella Bibbia viene descritto come il senso di Dio, il senso che Dio dà alle cose, il significato che Dio dà alle cose. E per poter parlare di questo, ci viene in aiuto molto un passo dei Vangeli, dove c'è un momento un po' critico di quello che è il rapporto tra i discepoli e Gesù. A un certo punto Gesù inizia a rivelare ai suoi chi fosse veramente. Qualcuno poteva avere già delle intuizioni, ad esempio Filippo, diceva questo. Nessuno diceva Nicodemo, era uno che guardava attentamente, diceva: nessuno può fare le cose che fai tu se non è da Dio. Cioè qui c'è qualcosa che dobbiamo capire. E Gesù con i suoi discepoli piano piano inizia a rivelare la sua identità. E nei Vangeli, ad esempio in Marco al capitolo 8, noi questa mattina leggeremo e faremo qualche riflessione sui versetti da 27 a 38, ma in verità tutto quello che avviene attorno a questo momento, a questo dialogo, a questa situazione tra Gesù e i discepoli, tutto quello che c'è attorno, i miracoli che avvengono prima, i discorsi tra Gesù e i farisei, tutto collabora a questo scopo che Gesù aveva, quello di rivelarsi ai suoi discepoli come il Messia. Infatti c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ci sono dei provocatori che vanno da Gesù: dacci un segno. Questi erano i capi, erano i leader di quella società del tempo. Cioè, allora noi siamo qua, va bene, sei tu, ok, dacci un segno. E Gesù dice: nessun segno. A seguire poi c'è il dialogo con i discepoli che facevano fatica a capire la frase di Gesù di fare attenzione dal lievito dei farisei. Gesù si rifaceva a questo accaduto prima. Cioè, guardatevi da questo modo di fare. E i discepoli fanno fatica a capire. Poi c'è la guarigione del cieco di Betesda, che è quella guarigione a tappe, non so se vi ricordate, ed è una metafora anche, non solo un evento storico, ma anche una metafora di questa rivelazione progressiva che Gesù arriva a un certo punto e vuole manifestare ai suoi discepoli, a quelli che sono con lui. E questo passo di Marco, che noi leggiamo dal versetto 27, leggeremo fino al versetto 38, è l'apice di questa rivelazione. È il momento clou. Dice il Vangelista: poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo. Strada facendo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Essi gli dissero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. Egli domandò loro: e voi chi dite che io sia? E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Dicevo all'inizio che questo è il momento finale di questa rivelazione, perché è arrivato il punto in cui Gesù chiede ai suoi. Inizia con questa sua tecnica molto molto fine, inizia dicendo: ma chi dicono gli altri che io sia? Cioè, cosa sentite intorno a voi? E allora, giustamente, se voi leggete in Luca, ma anche prima in Marco, loro ripetono quello che effettivamente la gente diceva, perché Erode con i suoi, cioè, ma questo è Giovanni che è risorto, qualcuno dice no, è Elia che deve venire. Allora i discepoli riportano quello che hanno sentito di Gesù, dicono, loro dicono così. E voi, dice Gesù, chi dite che io sia? Cioè, cosa avete, dove siete giunti voi? Allora, il più coraggioso di tutti, perché effettivamente era il più coraggioso di tutti, si espone, probabilmente anche gli altri si erano fatti qualche idea, però il più coraggioso di tutti, Pietro, che Gesù dice che ha avuto questa rivelazione dal Padre, non era una cosa sua, era una rivelazione, qualcosa che Dio aveva portato nel cuore di Pietro, che il Padre aveva messo nel cuore di Pietro, e dice: tu sei l'unto, il Messia. Wow. Pietro sapeva bene cosa stava dicendo, nel senso, quando io dico tu sei Ferruccio, non sto dicendo semplicemente tu sei un uomo, hai i tuoi anni, io sto dicendo tu sei... sei Ferruccio, tu sei una persona che conosco, sei un artista, sei un insegnante, cioè io so benissimo che cosa c'è attorno a questa identità. E quello che c'era attorno all'identità del Messia, Pietro lo sapeva, diciamo, abbastanza bene. Quando in Israele si parlava del Messia, che significa l'unto, questa parola significa proprio l'unto, quando si parlava del Messia, si parlava di re, si parlava di presenza di Dio in mezzo al popolo, si parlava di speranza per il popolo, si parlava di vittoria sui nemici, si parlava di un futuro glorioso, perché secondo quello che erano gli scritti profetici, che Pietro e gli altri conoscevano, il Messia avrebbe restaurato il regno di Israele, avrebbe ristabilito la giustizia, guidato il popolo, avrebbe pascolato il popolo, c'è questo termine in Ezechiele, e avrebbe portato un tempo di pace e prosperità in Israele. Wow. Pietro sta dicendo tutto questo quando dice a Gesù: tu sei Messia. E loro in qualche modo lo pensavano tutti, perché poi qualche giorno dopo, se non sbaglio, la madre di Giovanni e Giacomo dice: quando tu verrai nel tuo regno, metti i miei figli uno alla tua destra, uno alla tua sinistra. I discepoli avevano delle aspettative, sapevano benissimo che cosa volesse dire il Messia, il Salvatore, l'unto. Infatti, quando Gesù risorto si trova con i due discepoli sulla via per Emmaus, cosa dicono loro? Loro gli dicono, a parte che gli dicono: ma come, sei l'unico che a Gerusalemme che non sai tutto quello che è accaduto in questi giorni? Era l'unico, lui era proprio l'unico che non sapeva niente di quello che fosse successo. C'era Gesù che diceva che ha detto tante cose. Dice in Luca 24: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece con tutto ciò, cioè con tutto ciò che è stato, i miracoli, le belle cose, ecco il terzo giorno, da quando sono accadute queste cose, il terzo giorno da quando lui è morto, non è cambiato nulla. I discepoli sapevano bene che cosa volesse per il popolo e per loro significare il Messia. E Gesù però, dico, perlomeno li sconvolge. Perché dopo l'affermazione di Pietro, dopo questa rivelazione che Pietro riceve, lui prima ordina loro di non dirlo a nessuno. Questa è per voi, tenetela per voi. Per il momento dovete tenerla voi. E poi comincia a insegnare loro che... Qui dice il figlio dell'uomo, ma quindi lui, ma quindi il Messia. Era necessario, in Luca c'è scritto, e c'era il bisogno che, e in Matteo c'è scritto doveva. Quindi era necessario che soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma è assurdo! Ma è incomprensibile questo! Cioè, la perplessità di Pietro, io non dico che è la mia, forse io sarei andato oltre. Io avrei detto: ma io mi metto davanti, chi si permette? Probabilmente. La perplessità di Pietro è quella naturale di una persona che non sta capendo quello che sta vivendo, non sta capendo quello che sta ascoltando. Forse la sua perplessità sarebbe stata anche la mia, la tua. Gesù dice qua che comincia a insegnare che era necessario, e dice poi il versetto dopo, diceva queste cose apertamente. Cioè non si tratta di informare, non stava dicendo loro: guarda, io faccio così e basta. Stava insegnando loro. Stava spiegando loro che era necessario percorrere questa via. Quello che è il senso delle cose degli uomini, quello che è il modo in cui noi uomini capiamo le cose, però non, questo nostro modo di capire le cose non ci arriva. Non riesce a vedere il Messia Salvatore, il Messia Re, proprio rifiutato dagli uomini, che doveva morire, per colpa o comunque che doveva essere messo a morte dagli uomini. Il Messia incarnava la speranza del popolo, era simbolo di forza, di potere e di regalità. Quello che invece Gesù descrive come necessario racconta di fragilità, racconta di debolezza, di morte. E questi sono segni opposti a quelli che il popolo si aspettava dal Messia. Non a caso, quando ho detto che Gesù racconta loro che era necessario che soffrisse molte cose, alla fine ho detto morisse e risuscitasse il terzo giorno. Non è a caso che l'ho detto in quel modo. Non so se vi siete accorti che tutte le volte che Gesù dice ai discepoli, nei passi che ci vengono riportati i Vangeli, tutte le volte che dice che è necessario che vada a morire sulla croce, che poi la sarebbe risuscitato, nessuno fa caso a queste parole. Nessuno nota, dice, cos'è risusciterà il terzo giorno? Nessuno fa caso a queste parole. Non solo, ma i Vangeli ci dicono che quando l'hanno visto, ecco cosa diceva lui! Lì si sono ricordati, ecco! Quando diceva che sarebbe risorto il terzo giorno. Solo a resurrezione avvenuta ricordano le parole di Gesù. Quando lui le dice in quel momento, quando inizia a parlare di questa debolezza, di questo Messia che si deve arrendere agli uomini, di questo Messia che deve morire, non riescono a vedere la potenza di Dio che ci sarebbe stata in questa via del Messia, in questa opera. Non so voi, ma io in questo vedo me stesso, di quante volte la debolezza o la fragilità nella quale mi trovo o la tristezza nella quale vivo le mie circostanze non mi permette di vedere la potenza di Dio che c'è e ci può essere nella mia vita. Questo è quello che sta succedendo a questi discepoli. Però il centro della nostra riflessione vuole essere quello che segue questo dialogo tra Gesù e i discepoli. Perché Pietro, diciamo, che era questo nostro amico, fratello, che ha avuto l'onore di conoscerlo, di camminare con lui, con il nostro Signore, Pietro, che è perplesso, abbiamo detto, non solo perché è sconvolto, Pietro lo prende da parte e lo rimprovera. Dice, ma cosa stai dicendo? In Matteo dice, Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma stai bene? Ma tu forse non ti stai rendendo conto chi sei per noi? Cioè, tutto questo possiamo parafrasare le parole, ma non solo di Pietro. Perché poi Gesù, quando risponde a Pietro, abbiamo letto, si rivolge a tutti i discepoli. Perché tutti si stavano smarrendo. E Pietro dice, cosa stai dicendo? Pietro è quello che quando poi lo arrestano è quello che tira fuori la spada. Cioè, è così. E in quel momento che Pietro prende rimprovera Gesù, Gesù dice che si voltò e guardando i discepoli, cioè adesso Gesù in questo dialogo coinvolge, perché Pietro lo prende da parte, cioè aspetta, loro non so cosa fanno, ma per quanto riguarda me... Però Gesù si rivolge a tutti i discepoli e dice a Pietro queste parole: vattene via da me, Satana. Che se analizziamo bene nel contesto, nel testo e tutto quanto, Gesù non sta dicendo che Satana si è impossessato di Pietro per dirgli queste cose. Le parole qui tradotte con vattene via da me, Satana, Gesù sta dicendo testualmente: mettiti al tuo posto, mettiti indietro, perché la parola vattene indietro è mettiti indietro, mettiti al posto del discepolo. E la parola Satana, che qui hanno messo in maiuscolo, in verità nel testo non ha nessun maiuscolo, perché in ebraico la parola significa avversario, oppositore. E Gesù sta dicendo a Pietro, mettiti dietro, Mettiti al tuo posto di discepolo e non fare l'oppositore. Quindi, dopo queste parole dice, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Il senso del brano è che Pietro in quel momento stava in qualche modo spingendo Gesù, voleva spingere Gesù ad abbandonare il suo ruolo di salvatore. E mi sei di scandalo, dice il Signore, cioè mi sei di inciampo. Se tu fai così, mi sei di ostacolo. La visione di Pietro era parziale. Egli vedeva le cose dal punto di vista degli uomini e da quel punto di vista non aveva senso che Gesù andasse, soffrisse, andasse sulla croce, morisse e il terzo giorno fosse resuscitato. Mentre pensavo, dice, ma come? Ma proprio Pietro? Cioè Pietro che ha avuto la rivelazione dal Padre. E questa storia mi insegna che potremo anche ricevere delle grandi rivelazioni dal nostro Signore, che rimangono pur sempre una grazia divina. Signore, ecco, adesso ho capito, adesso vedo. Possiamo anche ricevere delle grandi rivelazioni, ma se il nostro pensiero, se il nostro agire non si allinea con quello del Signore, rischiamo pur sempre di rimanere degli avversari della sua opera. Quindi quello che fa di noi dei collaboratori di Dio non è la rivelazione che riceviamo, ma la disponibilità a lasciarci guidare da Dio, a lasciarci plasmare da Dio, a lasciare che sia Lui il Signore. Anzi, dice un uomo molto saggio, Paolo, qualche anno dopo, la conoscenza gonfia. Tante volte è quello che io dico, wow, ho capito quello, io mi riempio. Ecco, quello che fa di me un collaboratore di Dio è quando questa rivelazione diventa la guida, la luce per la mia vita. E poi Gesù dice, tu non hai il senso delle cose di Dio, cioè tu non stai capendo quello che Dio vuole fare. Perché questa parola tradotta qui come senso delle cose, a parte che la parola cose non esiste, quindi non c'è qui un dualismo tra cose di Dio e cose degli uomini, perché non sono le cose che sono di Dio, ma il senso, non so se mi avete capito, quindi in originale c'è il senso di Dio alle cose, cioè il senso che Dio dà alle cose, e il senso che gli uomini danno alle cose. Allora questa parola tradotta qui è come se dicesse, tu non capisci il pensiero che c'è dietro e che fa muovere Dio in questa direzione. Tu non capisci perché Dio si muove in questo modo. Non stai capendo che Dio va in questa direzione. Avere il senso delle cose di Dio vuol dire essere in grado di pensare come pensa Lui, capire il peso, il significato che Dio dà alle cose, i meccanismi e le motivazioni che muovono Dio, e adoperarsi per tutto ciò che può servire a mettere in atto il pensiero di Dio. Perché questa parola qui tradotta come avere il senso implica pensiero e azione. Nella Bibbia noi non troveremo mai una cosa che rimane il pensiero, ma troveremo sempre il pensiero che diventa azione. Quando troviamo nella Bibbia troviamo scritto sull'amore di Dio, non troveremo mai l'amore di Dio come un sentimento che si ferma lì. Così anche l'amore tra i fratelli. Perché poi Giovanni, che ha capito questo, dirà, se tu dici di amare Dio, ma non ami tuo fratello, allora non hai capito proprio. E amare il fratello vuol dire dare la propria vita per i fratelli. Questo è quello che dice Giovanni. Poi possiamo parlare tantissimo su questo, però la verità è che, come dicevamo all'inizio, il pensiero che diventa azione è quello che sta dicendo Gesù. Cioè, tu non stai capendo, Pietro, come si muove Dio. Ma io dico che non è il solo Pietro. Tante volte noi non riusciamo a capire come si muove Dio. Non riusciamo a capire quello che Dio sta facendo nella nostra vita. Non riusciamo ad accettare tante volte quello che Dio sta facendo nella nostra vita. Perché, ad esempio, la debolezza che dicevamo prima, che tante volte la troviamo nella nostra vita come scoraggiamento, come malattia, come sofferenza, chi di noi vuole accettarla? Come diceva Ferruccio prima, succedono tante cose intorno a noi, ma chi di noi vuole accettare quel terremoto che ha fatto tante e tante vittime? E non riusciamo a capire come Dio si muove anche in quelle circostanze. L'opera che Dio fa nella vita di ognuno anche in quelle circostanze. Il senso che Dio dà alle cose, il senso di Dio, il pensiero di Dio, ciò che muove Dio, è difficile per noi uomini. E lo era per i discepoli, quando si scontrano con la salvezza e vedono che questa salvezza passa attraverso la morte. Il Signore diceva al popolo di Israele, ma lo dice anche a noi, perché questo rivela il suo carattere. In Isaia, al capitolo 55, versetti 8 e 9, dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Dio lo sa, il problema è che noi non lo sappiamo noi tante volte. Quanta fatica facciamo a capire quello che Dio sta facendo, a capire l'opera di Dio. Perché i discepoli facevano fatica a capire che la salvezza che Dio voleva portare e che Dio ha portato in Cristo Gesù non arriva da qualcuno che ha tutto e dà qualcosa ad ognuno. Ma la salvezza che Dio ha compiuto, la salvezza che Dio voleva portare, è colui che ha tutto, che volontariamente si abbassa al mio livello più basso, e da quel livello basso mi rialza, mi fa diverso. La salvezza che capiamo noi è: io sono una situazione difficile, tu vieni, mi prendi e mi porti in salvo. La salvezza di cui parlava Gesù era questa comunione effettiva, reale, concreta, con la nostra debolezza, con la nostra sofferenza, con la nostra morte e anche con la nostra resurrezione, perché Lui è il primogenito, è colui che ha aperto la via per la nostra resurrezione. Dicevamo che Gesù a un certo punto dice ai discepoli, dice: se qualcuno si sarà vergognato di me, si vergognerà di me e delle mie parole, di quello che vi sto dicendo, di quello che io sto facendo, anch'io mi vergognerò davanti al Padre. Ora, di cosa si potevano vergognare questi discepoli ebrei? Non di certo delle parole che diceva Gesù, perché loro lo chiamavano rabbi, lo chiamavano insegnante, maestro. Di cosa si potevano vergognare di Gesù? Di quello che faceva? Ma no! Perché quello che faceva Gesù erano opere miracolose. Loro si vantavano di quello che faceva Gesù. Allora arriva un certo punto in cui si potevano vergognare. Ma di che cosa? Si potevano vergognare di quello che Paolo dirà in Corinzi, che era scandalo per i giudei. Il Messia che muore sulla... Il figlio di Dio, Dio che viene sulla terra, che muore sulla croce. Questo è scandalo, dicevano i giudei. Ed è di questo che potevano vergognarsi i discepoli. Ed è di questo che Gesù dice: voi non potete vergognarvi di questo. Dovete accettarlo. Ed è in questo che c'è la salvezza. In questo Messia che muore al posto vostro. Che muore affinché voi possiate ricevere la vita. In questo è la salvezza. Nel Messia che si abbassa al vostro livello. E da lì, dal vostro livello più basso, vi salva, vi rialza. come diceva nella preghiera Ferruccio, questa coscienza che noi siamo dei peccatori. Peccatori che Lui ha preso a braccio e rialza e ci guida nel cammino della nostra vita. E c'è una cosa interessante qui, perché Paolo dirà poi, sempre scrivendo ai Corinzi, dirà che anche lui ha vissuto un momento di debolezza, dice avevo una spina nel fianco e ho pregato per ben 3 volte Dio, Signore toglimela, non sappiamo cosa fosse, però sappiamo che era qualcosa che dava dolore, dava sofferenza a lui, e ben 3 volte ho pregato, Dio toglimela, e Dio cosa gli risponde? La mia grazia ti basta. Perché? Non perché io faccio il capriccioso, non perché io ho deciso così che la mia grazia ti basta, no! Gli dà anche una spiegazione, gli dice perché la mia potenza diventa perfetta nella tua debolezza. E proprio in quello sentirti debole, in quel sentirti bisognoso di me, in quel sentirti che hai bisogno di guardare a me, è lì che la mia potenza, dice Dio, si manifesta nella tua vita. Ma questo è difficile per me da capire. Come posso capire? Io penso che la salvezza, se io sono malato, io penso che la salvezza che aspetto da Dio è che viene e mi guarisce. Questo è quello che penso io. E sono onesto nel dirvelo. Ma Dio mi sta dicendo che la salvezza, la vera salvezza, non è nel fatto che mi guarisce. Potrebbe anche farlo. Ma la vera salvezza è che Lui viene, si mette a letto con me. Lì sta con me, abbraccio, mi parla. E lì mi dice quello che mi sostiene, che mi dà forza. Quando io sono in una situazione difficile, di vario genere, una relazione difficile, e cosa mi aspetto? Dio, risolvi questa cosa. Dio dice, ma no, la vera salvezza è che io vengo lì e ti dico, andiamo, proprio da quel fratello, da quella sorella, con cui, proprio da tua moglie, con cui hai litigato. Andiamo insieme. Te la do io la forza, ti tengo, non ti preoccupare. Come un amico. Questo è la salvezza che Dio vuole operare nella vita di ognuno di noi, il vero cambiamento che Dio vuole fare nella vita di ognuno di noi. Noi ci aspettiamo soluzione. Dio ci dà sostegno. Ed ecco perché Paolo poi poteva dire, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Una parola che qualcuno ha un po' travisato. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questo cosa sta dicendo? Io ho vissuto la povertà, ho vissuto la sofferenza, ho vissuto la malattia, ho vissuto la persecuzione, non c'è problema. Questo lo aggiungo io. Con lui posso affrontarli, perché la forza è sua. E mentre riflettevo su questo, ho detto, Signore, ma cosa può aiutarmi, cosa può aiutarci a capire il tuo pensiero, a capire come tu ti muovi, a capire cosa tu stai facendo nella mia vita, a capire cosa devo aspettarmi da te. Mentre ti chiedo qualcosa, cosa può aiutarmi a capire che cosa mi darai tu? E penso che prima di tutto può aiutarci il pensare come pensa Dio. Come posso io pensare come pensa Dio? Sentire come sente Dio. Vedere le cose come vede Dio. Allora qui, ma come posso fare io? Quante volte noi ci diciamo, tu non puoi capirmi. Perché non puoi capirmi? Perché non hai vissuto quello che ho vissuto io. Allora, dottor Signore, come posso capirti io se vivo quello che tu hai vissuto? Se vivo quello dove tu mi vuoi portare a vivere? E non sono sempre rose e fiori, tante volte sono tempeste, tante volte sono salite, tante volte sono montagne da scalare, ma solo vivendo lì dove tu hai voluto portarmi, solo allora potrò, per grazia, semmai, potrò capire come pensi tu, come senti tu. E per Dio non valgono altri principi. Perché se leggiamo le beatitudini in Matteo capitolo 5, versetto 1 a 11, potete leggerlo a casa. Se leggete quando dice beati i poveri, beati, se voi prendete i poveri, i perseguitati, tutti questi appellativi a coloro che sono beati, se voi prendete tutti questi e cercate una parola che possa metterli insieme, accomunarli, secondo me è la parola debolezza, fragilità. Quando il Signore dice beato, non sta dicendo che tu sarai una persona felice, sorridente. Beato vuol dire, in quello che è il linguaggio biblico, vuol dire avere l'approvazione di Dio, avere lo sguardo favorevole di Dio. Quindi Dio è come se dicesse, Gesù è come se dicesse nelle beatitudini, se vuoi avere l'approvazione di Dio, se vuoi avere lo sguardo favorevole di Dio, se vuoi capire come pensa Dio, ti devi riconoscere debole. Perché lui dice beati i poveri, beati quelli che sono perseguitati, beati gli affamati e gli assetati, tutte parole che bisogna riconoscere di essere. Come diceva quel canto che abbiamo cantato prima, dica il debole, son forte. Ma perché il debole dica son forte? Deve riconoscere che è debole. Perché se io dico ma io sono forte, cosa mi serve a me parlare, andare da Gesù, andare da Dio, pregare? Io sono forte. Ma proprio perché io mi riconosco debole, mi riconosco fragile, mi riconosco bisognoso del suo aiuto, ecco perché posso dire sono forte, perché è colui che mi è lui che mi fortifica. E quindi, per rispondere a quello che era stata questa mia domanda, Signore, per capire il senso che tu dai alle cose, io voglio pensare come pensi tu, voglio vivere come hai vissuto tu, voglio vivere dove tu ora mi vuoi portare a vivere. E poi c'è un bellissimo incoraggiamento che Paolo, mentre rivela ai Corinzi, rivela delle cose, ma spiega più che altro, dicendo guardate che in noi dimora lo Spirito di Dio, e dice quelle cose che per noi prima non le potevamo capire, adesso le capiamo, perché lo Spirito di Dio, e allora dirà, a un certo punto di questo suo discorso, dirà, ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, 1 Corinzi capitolo 2 versetto 12, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Per conoscere quello che Dio ci ha donato, per conoscere, per riconoscere, perché tante volte abbiamo anche bisogno di riconoscere quello che Dio ci dona. Io penso che per quello che è stata la mia vita fin qui, ci sono state veramente tantissime volte in cui non ho proprio capito cosa Dio stava facendo. Quando ci ritrovammo da soli come famiglia, con mia mamma, e lei aveva, noi siamo 7 figli, quindi in quel momento c'erano 5 figli in casa, quando ci ritrovammo senza mio padre, è stato un momento difficile perché ci siamo ritrovati soli. Allora, mia mamma, che è una donna molto forte, ha fatto tanti sacrifici, tutti abbiamo fatto tanti sacrifici, non avevamo tante cose che altri intorno a noi avevano. Quando nel 97 ci fu una guerra civile in Albania, e ricordo le difficoltà che ci sono state, io sono rimasto ferito 2 volte, tutte e 2 volte casualmente, cioè non perché avessi fatto qualche cosa, almeno credo. No, quando uno dice Signore, ma però poi quando ne vieni fuori e dici, Signore, ma io, che sono una persona, e mi riconosco una persona orgogliosa, io che sono una persona ribelle, e vi ho detto prima, io non sapevo come si vivesse il rapporto padre e figlio. E io dicevo, Signore, tu sei il padre, io chiedo, e adesso rendo un po' simpatica la cosa, però gli atteggiamenti erano un po' questi. quando dico tutte queste difficoltà che mi sono successe, ma perché? Però quando poi vedi che in quella vita Dio stava già facendo un lavoro dentro di me per farmi vedere chi sono, per farmi vedere quanto ho bisogno di Lui. Io che, questo è divertente questa cosa, però tanti anni fa dice, c'è stato un momento, dice, Signore, ma io ti ho chiesto perdono, cioè perdono per i miei peccati, cioè, ma perché cosa? Cioè, cosa ho fatto io? Cioè sì, vabbè, le solite bugie tra gli amici, fregare la cosina all'amico, magari fare un po'... Ah, cioè, qui c'è gente che ha dei problemi seri. Quando iniziai a fare queste domande, e lì, Signore, piano piano, ha aperto i miei occhi, mi ha fatto vedere chi sono. Signore, io ti ringrazio, perché la verità è che sono un peccatore incallito proprio, cioè, e non c'è nulla di diverso in me dall'altro. Anzi, la diversità c'era, che io credevo di essere il fariseo. Grazie che mi hai fatto così, mi hai dato quello, io do la decima, faccio... grazie che non mi hai fatto come quello lì. E il Signore mi ha fatto proprio vedere che nelle cose che succedevano, non è che ho visto un film, Signore, nelle cose che mi succedevano, ho visto chi sono, e vedo chi sono, lo vedo con i miei figli. Cioè, ma io che dicevo di essere un uomo paziente, dicevo, ma non è vero, Signore, ho bisogno di imparare. Allora dicevo che quando vedi questa vita vissuta in un certo modo, vedi l'opera di Dio, e dici, Signore, meno male che la tua grazia sovrabbonda sul mio peccato. Perché se no, come dicevo io lì, ma perché queste cose, perché? E mi volevo ribellare. Ti ringrazio perché noi non possiamo fermare la tua opera, dicevo. E ho detto, e dico ancora. È meraviglioso vedere come le difficoltà che hanno vissuto i discepoli, le difficoltà che hanno vissuto gli uomini di spessore, perché per me Pietro è un uomo di spessore, Paolo, cioè, le difficoltà che hanno vissuto loro, è meraviglioso vedere che sono le difficoltà che in qualche modo ripercorriamo tutti. E Dio, no, e Gesù e Dio non si scandalizzano di noi. Dice in Ebrei che lui non si vergogna di chiamarci fratelli. Proprio di me. Non si vergogna di dire, lui è mio fratello. E vedere questi uomini che ripercorrono, e vedere il Signore Gesù che li guida in qualche modo, che con Pietro avrà altre cose da dire, dove si parleranno, dove il Signore gli farà vedere dove deve camminare, dove deve entrare. Ecco, vedere questo e vedere la mia vita, e credo vedere la vita di ognuno di noi, non possiamo che rimanere incoraggiati, non possiamo che rimanere edificati, fortificati. Perché? Perché se questa mattina, se domani, se dopodomani, in tutti i giorni che vivrai, ti alzerai e ti sentirai debole, ti sentirai fragile, ti sentirai un peccatore che ha bisogno di Dio, che Dio ha salvato, un peccatore che Dio ha strappato per l'opera di Cristo Gesù dal peccato e dalla morte, ecco, lì il Signore riverserà la sua forza, lì il Signore darà a tutti noi il suo aiuto, il suo soccorso, il suo sostegno. Questo era quello che dovevano capire i discepoli. Dovevano capire che la salvezza era proprio nel Messia che si è identificato con l'uomo in ogni cosa. Signore ci benedica. Amen.